I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Domenica prossima, 25 settembre 2022, in Italia si vota per le elezioni politiche. Noi vi proponiamo un forum organizzato da Affari Internazionali, la rivista dell'Istituto Affari Internazionali, dal titolo La campagna elettorale italiana vista dalla stampa estera, con il professore della LUI, storico e politologo Marc Lazar. Hanno partecipato Virginia Kirst, corrispondente in Italia per Die Welt, quotidiano tedesco, Irene Savio, corrispondente del Periodico, quotidiano spagnolo, e Philip Whelan, corrispondente del Times di Londra. È intervenuto l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, hanno moderato Francesco De Leo, direttore di Affari Internazionali, e Leo Goretti, co-editor dell'International Spectator. Un buon ascolto.
Grazie Francesco, grazie soprattutto agli ospiti che hanno accettato il nostro invito, grazie a Marc Lazar che è collegato con noi da Parigi. Come vi ha accennato Francesco, l'iniziativa aveva come obiettivo, ha come obiettivo quello di ascoltare da voi come voi raccontate, state raccontando questa campagna elettorale in Italia, la prospettiva delle elezioni del 25 settembre, magari anche qual è il livello di interesse dei vostri lettori e delle opinioni pubbliche nazionali per quello che sta per succedere in Italia. Siamo qui per ascoltare voi, ma anche eventualmente, semmai, se ci fosse bisogno, per rispondere a qualche vostra curiosità, a qualche vostra richiesta di approfondimento. Non ho molto altro da aggiungere, è ovvio che un istituto come l'Istituto Affari Internazionali dedica molta attenzione ad alcuni aspetti della campagna elettorale. Qualche giorno fa abbiamo ospitato qui un evento in cui sono intervenuti rappresentanti dei maggiori partiti che partecipano alla campagna per ascoltare da loro come si stanno posizionando i loro partiti sui temi di politica estera e di politica europea. Oggi il discorso è a tutto campo, ovviamente, quindi ci interesserà particolarmente sentire quali aspetti della campagna elettorale sono quelli che vi interessano di più, vi incuriosiscono di più, interessano di più il vostro pubblico. Grazie, ridò la parola a Francesco, poi penso.
Sì.
In seguito ascolteremo Marc per primo e poi
esatto. Io saluto anche chi ci ascolta da Radio Radicale. Nella seconda parte, appunto nella prima, sentiremo i nostri ospiti, poi nella seconda saranno loro a rivolgere appunto delle domande al presidente Nelli Feroci. Vi ripresento allora Virginia Kirst di Welt, Germania, benvenuta.
Grazie dell'invito.
Bentornato professore. Irene Savio, Il Periodico, Spagna, benvenuta.
Grazie.
E Philip Whelan, Times,
benvenuto. Buongiorno.
Abbiamo organizzato questo evento anche con Leo Goretti, che è co-editor della rivista dello IAI, International Spectator, a cui passo la parola perché sarà lui a dialogare col professor Marc Lazar.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Ovviamente io non sono un giornalista e quindi come professore è considerato, scusate di questo momento di non modestia, come un specialista dell'Italia politica. Io vedo dalla parte dei media francesi un enorme interesse per quello che succede in Italia, sia dai giornali, sia dalle radio, sia dalle televisioni, perché vedo tutte le interviste che devo dare, le trasmissioni alle quali partecipo. Credo che ci sono tre motivi di preoccupazione dei giornali. Non parlo, questo è un altro argomento, della preoccupazione del governo francese, ma dalla parte dei media credo che ci sono tre elementi che interessano i giornalisti francesi e i media francesi. Primo, ovviamente, è Giorgia Meloni. Penso che sia in tutti i paesi chi è esattamente questa donna, e c'è ovviamente tutta una riflessione su ma è fascista o non è fascista, che significa, che farà, che tipo di personalità è, come spiegare questo successo annunciato, perché sappiamo che questa campagna elettorale è una cronaca di una vittoria annunciata domenica del centrodestra. Chi è esattamente che vuole fare? Come mai è passata da 4% a forse un successo enorme, 23-25% per lei? Quindi questo è un elemento, diciamo, sul quale ci sono molte domande, anche legato a un'altra domanda e un'altra interrogazione molto difficile da spiegare in Francia, che come mai si può parlare di un centrodestra mentre questa coalizione è dominata da un partito della destra radicale. Quindi tante preoccupazioni su diciamo la Meloni, con due elementi dopo che vedo. Dalla parte dei giornali, diciamo dai media piuttosto considerati come di sinistra, c'è questa idea: il fascismo insomma in Italia non è mai terminato, e quindi sono sempre le stesse preoccupazioni, come io avevo conosciuto, e Ferdinando si ricorda ovviamente quest'epoca. Nel 94 Berlusconi era già considerato come fascista, quindi questo è molto a sinistra. Dalla parte della destra, invece, dai giornali, ma soprattutto dai commentatori, per esempio, delle interviste che io do ai giornali, di solito non li guardo mai, ma questa volta li ho guardato soprattutto in un quotidiano come Le Figaro, un giornale di centrodestra. Allora, questo è molto interessante, perché vediamo che tanti lettori, non so quale quanti sono esattamente, ma sono molto interessati a questa idea di una coalizione delle destre per vincere. Insomma, l'Italia dopo la Svezia dà un esempio: ci sarebbe la possibilità di avere una coalizione della destra moderata e della destra radicale, che finalmente permetterebbe alla destra francese di vincere contro Macron, contro la sinistra. Questo, diciamo, è un'attitudine minoritaria, ma che vedo. Secondo elemento di preoccupazione, ovviamente, è sull'Europa. Cioè, questo governo di centrodestra ha annunciato, se la Meloni è presidente del Consiglio, sapendo, apro una parentesi, che i francesi non conoscono assolutamente niente alle istituzioni italiane, quindi hanno molto difficoltà a capire il modo, cioè la legge elettorale, l'organizzazione istituzionale. Chiudo la parentesi, però c'è questa preoccupazione su che farà la Meloni, se presidente del Consiglio, il centrodestra al governo. E questa preoccupazione è legata al fatto che i media francesi hanno perfettamente capito che usciamo da un periodo quasi di luna di miele tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. Questa luna di miele cosiddetta è fondata innanzitutto, era fondata, ancora fondata per alcuni giorni, su un rapporto personale di grandissima stima. Come voi lo sapete, Emmanuel Macron ha solo stima per se stesso. L'unica eccezione è stato Mario Draghi, e quindi c'è stato un rapporto molto forte sul piano umano tra i due, e poi grandi convergenze sugli argomenti fondamentali, cioè la rinegoziazione dei criteri di Maastricht, la necessità di avere una difesa europea, una politica comune sulla salute, una politica comune sui migranti e ovviamente il sostegno al popolo ucraino contro i russi. Allora, il grande punto interrogativo di tutti i giornali italiani e di tutti i giornali francesi, tutti i media francesi, è che succederà con la Meloni a livello dell'Unione Europea. E la grande preoccupazione non è talmente, una tensione tra Roma e Bruxelles su argomenti di tipo economico, ma sulla possibilità di un rovesciamento del, dell'equilibrio all'interno dell'Europa, con invece di avere un rapporto Francia-Germania con una terza componente italiana, sempre complicata, ma insomma, diciamo, questo gioco Francia-Germania più l'Italia, che succederebbe se per caso Roma va verso un asse, tra cosiddetto, un asse Varsavia e Budapest, malgrado la divergenza tra la Meloni e Orbán sulla guerra in Ucraina. Questa è una grandissima preoccupazione, perché ovviamente se c'è un'alleanza Roma-Polonia-Ungheria mette in pericolo tutto il progetto di Macron. Questo i giornali francesi, i media lo capiscono benissimo. E poi chiudo su questo, il terzo punto, il rapporto italo-francese ovviamente. E questo è un motivo di grande preoccupazione. I media francesi hanno capito che la Meloni e una parte del centrodestra, la Lega più Fratelli d'Italia, è spesso molto ostile alla Francia, che Macron aveva fatto questo discorso nel 2018 contro la lepra populista, all'epoca era Salvini. Quindi ci sono grandi domande, ma che ci sarà il futuro del rapporto Italia-Francia? Che fine avrà, per esempio, il trattato del Quirinale? E quindi molte domande che mi fanno è su questo. Che succederà tra l'Italia della Meloni, se lei è Presidente del Consiglio, e il governo francese della Elisabeth Borne come Primo Ministro, o Prima Ministra come si dice ormai in francese, e il Presidente Macron? Questo è un grande motivo di interrogazione, sapendo che adesso i media si rendono conto che al di là dei stereotipi che ci sono su Italia dalla parte dei francesi, si sa che c'è un sentimento antifrancese nell'opinione pubblica italiana. Ricordo, questa è l'autopubblicità che faccio e me ne scuso, che nel 2019 io ho organizzato un sondaggio con Ipsos Italia sui rapporti italo-francesi nell'opinione pubblica, che dimostrava che il 60% dei francesi hanno simpatia per l'Italia e gli italiani, mentre il 40% degli italiani hanno antipatia per la Francia e i francesi. Allora sicuramente le cose non sono le stesse nel 2022, ma ormai, questo mi colpisce molto, tanti media francesi si rendono conto che insomma gli italiani a volte non amano i francesi. Questo ovviamente è un grande dolore per l'orgoglio nazionale. Chiudo su questo.
Prof, una domanda da Leo Goretti, che qui con noi è co-editor di International Spectator, la rivista dello IAI.
Grazie Francesco, grazie professore. Io volevo farle una domanda un po' più di scenario, in prospettiva, anche alla luce della sua grande esperienza sulla storia politica italiana. Ecco, nella storia di questo paese ci sono state alcune tornate elettorali, penso per esempio a quelle del 48 e a quelle del 1994, che hanno segnato in modo duraturo il sistema politico italiano. Con lei pensa, ovviamente nessuno ha la palla di cristallo, ma in prospettiva pensa che queste elezioni del 25 settembre potrebbero essere a loro volta un punto di svolta nella storia del paese, o è una drammatizzazione della situazione come spesso avviene in campagna elettorale?
Ma grazie di questa domanda. Credo innanzitutto che c'è un fatto storico enorme se il centrodestra vince e che la Meloni sia nominata Presidente del Consiglio. Ovviamente lo sappiamo tutti, perché è la prima volta che ci sarà una donna a Palazzo Chigi, e poi anche perché è una donna che ha un'esperienza nata nel fascismo, e lei non nasconde, molto interessante la sua autobiografia, nel quale dice che ha imparato di tutto in questa esperienza di socializzazione politica. Quindi questo sicuramente 2022 entrerà nei libri di storia. La seconda prospettiva, questa che vedo, che sicuramente dovremmo, non sicuramente, probabilmente, vedremo una grande ricomposizione politica. Mi sembra che il progetto della Meloni sia di costituire un grande partito di destra in Italia sul modello del Partito Repubblicano di Trump. Non so se ce la farà, ma l'idea di prendere i voti della Lega, di giocare sulla debolezza strutturale di Forza Italia per far esplodere quello che rimane di Forza Italia, di aggregare la componente più a destra e di avere un partito che sia ufficialmente in Europa, ma con una dimensione sovranista più accentuata, anche se la margine di manovra sarà molto ridotta in termini economici, ma di giocare sui valori per creare un grande partito conservatore, tradizionalista, a volte reazionario anche, che potrebbe e che cercherebbe di costituire un grande polo a destra in Italia. D'altra parte credo che ovviamente nelle opposizioni al plurale ci saranno ricomposizioni politiche molto difficili da delineare per il momento, perché ovviamente dipenderà dal risultato del Partito Democratico alle elezioni nella parte proporzionale, ma sicuramente ci sarà d'obbligo una chiarificazione politica necessaria. Quindi sì, per rispondere alla sua domanda, sicuramente 2022 è una svolta nella storia politica e nell'organizzazione del sistema di partiti politici in Italia.
Grazie al professor Marc Lazar che abbiamo avuto in collegamento da Perugia, storico, politologo, insegna anche alla LUIS. Prof, so che aveva un impegno, stacchi quando vuole e noi continuiamo qui. Allora, grazie prof.
Non è a Perugia.
Ah, non è Parigi, Parigi ho detto.
Detto Perugia.
Allora, grazie. Ah, scusi prof, un altro secondo ancora, c'è la collega Irene Savio del periodico spagnolo che ha una curiosità per lei.
Sì, parlava prima delle relazioni con l'Ungheria, volevo sapere quanto è forte la relazione secondo lei tra Meloni e Marine Le Pen, se è vera, esiste questa...
Ah, questa è una buona domanda, grazie. Guardi, credo che le relazioni sono abbastanza complicate perché ovviamente hanno punti comuni, eh? Due donne in un mondo molto maschile anche nel loro partito, punti comuni sulla prospettiva europea, siamo dentro l'Europa ma vogliamo un'Europa nel quale le nazioni contano di più. La critica dell'Islam e la critica degli immigrati e dei migranti, questi sono punti comuni. Dopodiché sono divergenze importanti e sono divergenze importanti che appunto cristallizzano nel fatto che Fratelli d'Italia è nel Partito dei Conservatori Riformisti al Parlamento Europeo e Rassemblement National è nel gruppo Identità e Democrazia. Ma le divergenze sono quasi di valori e di contenuto politico. Quando la Le Pen critica l'Islam e gli migranti è al nome ormai della laicità e della Repubblica, non è assolutamente in difesa dei valori cristiani, mai l'ha fatto, il suo papà lo faceva, ma lei non l'ha mai fatto. Per esempio, lei non è mai andata nelle manifestazioni contro la legge per le mariage pour tous, il matrimonio per tutti, mai. Sappiamo che è molto più aperta, con alcuni limiti ovviamente, a questi elementi di società, anche perché abilmente sa che il suo elettorato è un elettorato che si rifischia totalmente di questo. E poi per ragioni storiche, la Francia è un paese laico, come sapete, molto di più secolarizzato, molto più secolarizzato che l'Italia. Quindi credo che queste divergenze sono abbastanza forti e mi ricordo che la Meloni durante le elezioni presidenziali tra i due turni aveva detto chiaramente la Le Pen non è la mia candidata. E chiudo su una cosa che mi sembra importante, secondo me in termini di valori Meloni è più vicina al giornalista Éric Zemmour e alla nipote di Marine Le Pen, Marion Maréchal. Un giornalista, collega vostro, mi ha detto, e questo non lo sapevo, me l'ha detto due giorni fa, che lui sa che ci sono stati incontri con collaboratori di Éric Zemmour, con la Meloni, specialmente questo Nicolas Bay, che è stato il numero due del Rassemblement National e che è passato da Éric Zemmour e hanno avuto un incontro privato tra i due. Questo non mi stupirebbe perché sono molto vicini in termini di valori.
Grazie prof, ci dà anche delle notizie, non è giornalista ma ci dà una grande mano. Grazie ancora per essere stato con noi. Allora, in prima su Repubblica, Claudio Tito scrive: spesso nel nostro paese ci si sorprende per come all'estero, in particolare in Europa, viene interpretata e sintetizzata la politica italiana. Il barocchismo che ha accompagnato le vicende dei partiti e dei governi per oltre 70 anni è stato spesso incomprensibile per l'osservatore esterno, quasi irriducibile. Cercheremo dai nostri ospiti di capire se è ancora così. Allora, in 5 minuti per uno ci racconta come state raccontando quanto sta avvenendo nel nostro paese e cosa vi aspettate. E cominciamo da Virginia Kirst di Welt, Germania.
Sì, grazie. Allora, prima di tutto c'è da dire che io in questi giorni faccio una grande fatica di trovare tanto interesse nei lettori tedeschi per questa elezione italiana. La guerra in Ucraina sta interessando molto ai tedeschi, il funerale della regina sta trovando molto interesse, e quindi mettere dentro interesse per la politica italiana è molto difficile. Penso che questo cambierà domenica, e questo come pretese. Ma come, se parliamo delle elezioni italiane, perché alcuni articoli sono riusciti a piazzare, la domanda che mi fanno sempre da Berlino è se effettivamente in questo momento una fascista sta arrivando al governo in Italia. C'è questa preoccupazione, è molto forte in Germania ed è molto presente. E abbiamo anche sentito ieri le dichiarazioni del capo di partito SPD, Lars Klingbeil, che ha detto, no, che è importante che in Italia non vinca una postfascista. Quindi questa visione è molto forte e molto presente. Per capire questo, penso che è importante sapere che la Germania e l'Italia gestiscono il rapporto con il loro passato in una maniera molto molto diversa, e penso che questo è alla base di questo fraintendimento, perché in Germania c'è stato un cut molto forte con il nostro passato, c'è una colpa collettiva dove tutti noi ci riconosciamo colpevole anche per quello che è successo nel nostro passato nazista, e quindi per noi è veramente impensabile che un partito post-nazista, che per fortuna non esiste e non potrebbe esistere neanche in Germania, sarebbe proibito, vinca le elezioni. Quindi il fatto che un partito in Italia sta per vincere le elezioni, che comunque ha un chiaro legame storico con il movimento sociale italiano, è una cosa che sorprende e spaventa, e tenendo in conto il nostro passato, quindi è la cosa più importante di cui si parla. Ora, io cerco di raccontare ai tedeschi le differenze che ci sono tra la Germania, tra l'Italia nella politica, e cerco di spiegare che non è proprio così, cioè che non c'è bisogno di avere paura che adesso il fascismo sta arrivando nuovamente in Italia, perché secondo me non è il caso, perché quello che a me è piaciuto molto che all'inizio di questa campagna elettorale Giovanni Orsina, davanti alla stampa estera, il professore della LUISS, ha fatto una dichiarazione molto chiara. Lui ha detto un partito postfascista è un partito che deriva storicamente dal fascismo, e un partito neofascista è un partito che ha un programma fascista, quindi che vuole stabilire il fascismo in Italia. E questo ovviamente non è il caso, e questo sto cercando di raccontare, e penso che piano piano i tedeschi lo stanno anche capendo. Comunque c'è tanto interesse per la persona di Giorgia Meloni. Poi la seconda grande preoccupazione che c'è in Germania è la stessa cosa che abbiamo appena sentito della Francia. Anche in Germania ovviamente l'Italia è visto come un partner importantissimo per collaborare nell'area dell'Unione Europea, e il rapporto tra Olaf Scholz e Mario Draghi era forte, non tanto forte come tra Macron e Draghi, ma comunque c'era stima, era importante. Ricordo il viaggio che hanno fatto in tre a Kiev, anche con Ursula von der Leyen, quindi questo si stava veramente stabilendo, questo asse italo-franco-tedesco di cui si è parlato tanto e che non è mai veramente avvenuto e che stava per venire. E quindi questo è una preoccupazione molto grande, perché in Germania l'Italia viene visto come un partner che serve, che è importante, e quindi sì, anche questo ci chiedono stesso. E poi ovviamente anche noi in Germania ci siamo resi conto, come Giorgia Meloni ha parlato negli ultimi anni della Germania, di quanto ha criticato la Germania, di come basicamente ha dato anche la colpa di più o meno tutto quello che è andato male in Europa alla Germania, quindi adesso dobbiamo vedere cosa fa effettivamente una volta al governo.
Grazie Virginia. Irene Savio, corrispondente in Italia del Periodico. A te.
Salve. Sì, la mia esperienza è un po' opposta a quella di Virginia. Noi abbiamo iniziato un mese fa a fare la copertura, abbiamo intervistato Letta, Meloni, e c'è tantissimo interesse in Spagna. E questo è dovuto anche che sono società molto simili, anche se la Spagna ha avuto uno sprint in avanti negli ultimi anni abbastanza significativo, e ci sono dei punti secondo me fondamentali. sono due società molto simili che si conoscono e si guardano da vicino e che hanno fenomeni anche simili. Tanto nella nostra intervista come in un'altra intervista ieri la Meloni ha citato Vox, lo ha citato più volte, ha detto che desidera che in Spagna accada qualcosa di simile, quindi che arrivi al potere un partito della estrema destra. E oltretutto, ecco, gli spagnoli vedono anche della continuità, no? Comunque lei nelle sue dichiarazioni difende il Dio, patria e famiglia, ha la fiamma tricolore, come si dice? La fiamma tricolore nel suo logo, che è una continuità con il Movimento Sociale Italiano. E poi ci sono anche preoccupazioni relative al rapporto Italia-Spagna, perché sono due paesi che hanno comunque vicinanze, hanno tanti accordi, adesso c'è la questione dell'energia, ci potrebbero essere degli sviluppi, quindi si domandano se appunto ci sarà la possibilità di continuare nella stessa cammino. E per ultimo c'è preoccupazione per la disgregazione sociale, no? Quindi questo non riguarda tanto o solamente la Meloni, ma comunque preoccupano certi fenomeni di aumento della breccia tra ricchi e poveri, no? Questo dovuto anche all'inflazione e tutto quello che sta accadendo, che è visto comunque con preoccupazione in questo momento in rapporto a tutto quello che è il contesto internazionale, anche l'Ucraina. E forse per ultimo, anche se ci sono più aspetti, l'Italia è da sempre considerata per la Spagna un laboratorio che anticipa, e questo si ricollega alla questione di Vox, che anticipa delle tendenze politiche anche in Spagna. E quindi quello che accadrà il 25 è una preoccupazione anche per questo. Il mio direttore ieri ha aperto con una newsletter su questo, su cosa, ed è una domanda che ci si ripete, no? Il contagio, se è possibile che questo poi accada in altri paesi europei e quali conseguenze immediate ha per il rapporto con la Unione Europea e i paesi del blocco, quali sono i potenziali conflitti che si possono aprire.
Irene, in un minuto ci dici le peculiarità di Vox, ci descrivi Vox?
Su questo ci sono dei punti in comune su questo aspetto della destra sociale, no? Una destra un po' assistenzialista che appunto fa retorica sulla parola lavoro e su come la sinistra avrebbe dimenticato il lavoro e la difesa dei lavoratori, discostandosi però da un'idea di difesa comunque del liberale, no? Quindi dell'impresa che deve essere aiutata per portare davanti i lavoratori. Poi ovviamente c'è tutta la questione delle radici cristiane, questo è interessante perché è diverso da Le Pen. Difatti io credo che oggi uno dei soci con cui si esprime più sintonia in Europa, che la Meloni esprime più sintonia, è proprio Santiago Abascal, cioè è la persona che lei ha detto che si sente spesso, anche ieri in questa ultima intervista, lo ha detto anche a me quando ha fatto l'intervista un mese fa, c'è una sintonia che è molto più forte che con altri leader alle quali lei viene associata, come ad esempio anche Viktor Orbán. Scusatemi. Quindi questo è la risposta, non so se ti sono stata...
Assolutamente sì, grazie. Philip Whelan non solo è corrispondente del Times, conosce l'Italia da tantissimo, ci vive, ha scritto anche tanti libri su più argomenti che riguarda la storia del nostro paese.
I giornali inglesi sono stati un po' distratti ultimamente dai funerali della regina. Si potrebbe anche immaginare che dopo Brexit una fetta dell'opinione pubblica britannica pensi che ce ne frega dell'Italia, magari arriva un governo di destra che serva a destabilizzare ancora di più l'Europa, perché ormai noi siamo fuori e forse un'Europa più debole ci conviene. Però con il fatto della guerra in Ucraina rimane molta attenzione e molta importanza evidentemente all'esito di queste elezioni e preoccupazione se dovessero andare bene i partiti meno convinti nell'appoggio all'Ucraina, che è un dato praticamente per tutti i politici e penso anche l'opinione pubblica britannica, che non se ne discute, bisogna farlo. Il mio collega Tom Kington recentemente è stato a Milano per fare un reportage sulla competizione fra Emanuele Fiano, che viene da una famiglia ebrea che è stata vittima dell'Olocausto, e Isabella Rauti a Milano. E ho trovato molto interessante questo articolo che lui ha pubblicato ieri, mi pare, sul Times, anche perché Isabella Rauti, chiaramente, come la Meloni, dice che non ha niente a che fare col fascismo, e chiaramente la figura del padre e i peccati del padre non ricadono sulle figlie. Però ho trovato molto interessante questa contrapposizione fra Fiano e la Rauti. Nell'articolo Kington descrive Rauti semplicemente come uno che ha aderito alla Repubblica di Salò, e poi uno dei fondatori delle MSI dopo la guerra. Però la figura di Rauti è veramente molto complessa, non è mai stato condannato per terrorismo, però è stato fondatore di Ordine Nuovo, un'organizzazione che le ultime inchieste hanno dimostrato pienamente coinvolta e responsabile di azioni di terrorismo terrificanti a partire da Piazza Fontana. È ancora più complesso se si pensa che un componente di questo terrorismo di destra e golpismo è stato l'anticomunismo gestito da apparati della NATO. Dunque è una situazione estremamente complicata per quanto riguarda il padre, e che dà un valore simbolico molto forte a questo cognome ancora presente dentro il partito della Meloni. Io recentemente ho scritto delle polemiche su Peppa Pig, l'orso polare che ha due madri, e una cosa che trovo interessante di questa campagna elettorale è che la Meloni, essendo una giovane, relativamente giovane donna, può prendere posizioni di sfida verso il politicamente corretto che un uomo anziano avrebbe più difficoltà a fare. E trovo anche curioso questo aspetto. E questo mi porta anche al ruolo della Chiesa cattolica in questa vicenda, e trovo molto curioso che sia la Meloni che Salvini, che brandiscono i simboli e i valori della Chiesa cattolica, e particolarmente la famiglia tradizionale, sono divorziati e convivono, non si preoccupano di formare una famiglia tradizionale loro stessi, e in più brandiscono questi valori della Chiesa cattolica contro il Papa, che ha tutt'altre idee, per esempio sull'immigrazione e su molte altre cose. il Papa sembra laico e loro più papisti del Papa, e questo anche è un aspetto della politica italiana che da osservatore straniero sembra abbastanza strana. Un parallelismo fra la politica britannica e quella italiana è il leadership della sinistra, sia in Italia con Enrico Letta, una persona molto intelligente, rispettabile, rassicurante, che con Keir Starmer in Gran Bretagna, un'altra persona assolutamente una brava persona, non riescono a galvanizzare il loro elettorato, sono tutte e due viste come un po' noiosi e totalmente privi di carisma, ed è curioso che in questo momento abbiamo queste due figure che potrebbero avere grandi possibilità se riuscissero a cogliere l'occasione, e però per motivi caratteriali hanno molta difficoltà. Poi vediamo come va il 25. Forse per concludere quello che diceva Irene sull'Italia laboratorio politico, è curioso che questo è un paese in cui i grandi partiti, la DC e il PC nel dopoguerra, per 50 anni sono rimasti fermi, bloccati, con un elettorato fidelizzato e non libero da andare da un'altra parte. Dopodiché hai partiti personali che fanno l'exploit un giorno e un po' di mesi dopo sono spariti, non so, Renzi, Salvini. Mi colpisce anche questo aspetto della politica personalizzata. Vedendo, camminando per il centro di Roma, si vede le grandi pubblicità sugli autobus con le figure dei leader politici che sono identificati con il loro partito, e adesso ogni partito è proprietà privata di un leader che mette la faccia e il nome nel simbolo, e non c'è questo senso di organismi che esistono nella storia, che rappresentano valori che vengono da lontano e dureranno in futuro dopo la sparizione di questi leader che poi spariscono rapidamente. Dunque, questo anche mi colpisce, non mi sembra molto sano, se si pensa all'Italia come laboratorio politico, come effettivamente è stato negli ultimi tempi, non vorrei che fosse proprio il paese all'avanguardia nella totale disgregazione della democrazia, che pensando al peggio forse non si può nemmeno escludere.
Speriamo di no. Allora, prima di lasciarvi al Presidente, una curiosità da parte di Leo.
Sì, io ho una domanda al volo, soprattutto per Irene Savio, riguardo specificamente alla questione dei diritti civili, perché, come sappiamo, Giorgia Meloni a giugno, se non sbaglio a Marbella, ha tenuto un discorso molto duro su questo tema, in un contesto in cui, non dimentichiamo, a livello internazionale, la principale democrazia mondiale, gli Stati Uniti, viene messo in discussione il diritto all'aborto. E questa è forse una delle principali preoccupazioni di questa campagna elettorale, nonostante le ripetute rassicurazioni che la Meloni stessa ha fatto riguardo al suo desiderio di voler applicare la 194. Ecco, da questo punto di vista, tornando al discorso del laboratorio politico, questo tipo di discorso, di retorica e di attacco ai diritti civili è qualcosa che è una specificità italiana o potrebbe veramente diventare un cavallo di battaglia per la destra populista in Europa più in generale?
Grazie, sono appena tornata alle Marche, mi hanno mandato alle Marche, quindi ti confermo che è una preoccupazione, anche perché al di là di quello che diciamo sono le retoriche, quello che ho potuto vedere sul terreno è che effettivamente nelle Marche ci sono delle difficoltà oggettive per le donne per abortire, nel senso che hanno degli ostacoli per accedere a questo. E abbiamo scritto un articolo che adesso è online anche con un video che abbiamo fatto intervistando anche i Fratelli d'Italia. E quindi la risposta è sì, nel senso c'è una preoccupazione perché la Spagna è un paese che in realtà si è laicizzato più dell'Italia in questi anni e non è parte del dibattito la discussione sull'aborto in questo momento assolutamente, e non credo che la possa essere brevemente, però c'è tutto l'altro, innanzitutto il fatto che questo si collega la questione dell'aborto è la risposta che si dà alla denatalità, quindi è parte di un ragionamento molto più complesso e grande, e le Marche di nuovo sono un esempio di questo perché hanno avuto un declive di popolazione e anche una fuga dovuta alle delocalizzazioni, quindi i giovani sono andati via, quindi c'è realmente, e questo fenomeno c'è anche in Spagna, c'è lo spopolamento, c'è la questione, c'è stato nella delocalizzazione perché la pandemia un po' freeze tutto, no? Però e negli anni precedenti c'è stato questo, quindi questa base soggiace. Poi c'è la questione dei diritti omosessuali, lì c'è una divisione, è un tema nella società discusso, c'è una divisione interna alla sinistra proprio relativa a quanto la sinistra si è dedicata a questi argomenti e ha un po' lasciato la questione delle socio-economiche, e quindi c'è un dibattito in questo momento che credo che ci sia, di aver capito che c'è anche nella sinistra italiana, che di nuovo è un parallelismo con l'Italia, quindi sì, tutti e due gli argomenti sono una preoccupazione con le differenze, con quelle differenze che dicevo.
Grazie Irene Savio. Per chi ascolta questo forum appunto di Affari Internazionali in podcast, io ricordo che sulla politica estera, difesa, sicurezza e energia, che sono i grandi temi su cui riflette l'Istituto Affari Internazionali, trovate sulla nostra rivista un PDF che raccoglie tutti i programmi dei partiti elettorali, cioè quanto i programmi dei partiti elettorali dicono su questo. Allora, le domande ora all'ambasciatore Nelly Feroci, che è il presidente dell'Istituto Affari Internazionali, dai nostri ospiti. Comincio da Virginia Kirst, di Welt, Germania.
Sì, ambasciatore, a me interesserebbe una cosa che dal mio punto di vista ha trovato poco riscontro reale in questa campagna elettorale, cioè come gli italiani stanno effettivamente vivendo questa crisi dell'inflazione, del caro vita, dei prezzi che salgono, e che risposte i politici danno. Ma la cosa che a me interessa veramente, perché anche quando io sono andata in giro a parlare con persone in manifestazioni politiche, questo era spesso un tema che non è stato menzionato e a me sorprende molto, e volevo sentire un suo parere su questo tema, un po' in generale, cosa ne pensa?
Sì, posso fare una premessa? Avete tutti molto evocato il rischio del ritorno di fascismo in Italia. Io personalmente non credo che questo sia un problema reale. Però diciamo, questo è un discorso che ci porterebbe molto lontani. Capisco perfettamente le preoccupazioni di opinioni pubbliche europee per l'ipotesi di un leader di un partito che trova le sue origini in quell'esperienza. Però volevo attirare la vostra attenzione su una circostanza curiosa, forse non vi sarà sfuggita. Il 27 ottobre di quest'anno si celebra il 100° anniversario della marcia su Roma e potrebbe essere più o meno la data in cui si insedia il nuovo governo guidato da una leader di un partito che trova le sue origini in quell'esperienza. Lo dico soltanto come una curiosità. Sarebbe molto imbarazzante per la Meloni celebrare questa data da Palazzo Chigi. Allora, sull'energia e l'inflazione. No, io Credo che se c'è un tema su cui i partiti politici in campagna elettorale hanno curiosamente, ma nemmeno troppo curiosamente, trovato una convergenza è proprio sulla necessità che il governo, lo Stato facciano di più e spendano di più per sostenere le difficoltà delle famiglie e delle imprese causate dall'inflazione e dal rincaro dei prezzi dell'energia. Diciamo che c'è stata una corsa a chi prometteva più sussidi, più aiuti, più bonus, c'è stata una corsa a chi chiedeva scostamenti, 15, 20, 30 miliardi. Diciamo, su questo c'è una certa unanimità. Il problema è che nessuno si pone la questione A di come finanziare ulteriori ipotesi di spesa pubblica per sostenere imprese e famiglie. Nessuno ha evocato un tema che è sicuramente impopolare, ma che dovrà essere evocato inevitabilmente, che è quello del razionamento, cioè la riduzione della domanda di energia, la riduzione dei consumi di energia. Ecco, siccome questi sono temi molto poco popolari, evidentemente è ovvio che non vengono sollevati in campagna elettorale. Però io non credo che non ci sia stata attenzione, anzi direi che, diciamo, lo si è visto. Calenda ha chiesto la sospensione della campagna elettorale per dibattere in Parlamento della crisi energetica. Salvini richiede lo scostamento di bilancio un giorno sì e l'altro pure. Meloni dice sì, ma senza scostamento di bilancio. Diciamo, su questo c'è una certa convergenza di vedute, tutte, diciamo, purché comporti maggiore spesa pubblica.
Ma una piccola. Queste dichiarazioni ovviamente le abbiamo sentite tutte, le ho anche scritte, ma dopodiché non è successo niente. Cioè, tutti hanno detto una cosa e poi il dibattito si è fermato lì.
C'è stata una pressione perché il governo adottasse un terzo decreto aiuti, cosa che è stata decisa la settimana scorsa, quindi su questo c'è una certa convergenza su cui il governo, nonostante si trattasse di un governo in carica solo per l'ordinaria amministrazione, ha dato una sua risposta. Seconda considerazione, sarà uno dei primi problemi che il prossimo governo dovrà affrontare, quindi i nodi verranno al pettine appena si insedia il prossimo governo. E io personalmente credo che non si potrà fare a meno di introdurre misure più importanti in materia di riduzione dei consumi energetici. Ma è ovvio che oggi in campagna elettorale evocare lo spettro, il rischio di riduzione dei consumi energetici non è un tema che porta consensi, quindi nessuno ne ha parlato, avete sentito probabilmente un silenzio totale su questo, che molta insistenza per esempio su questa idea del tetto sul prezzo del gas, che personalmente ritengo non praticabile per mille motivi, e nessuno ha detto che il vero problema è quello della riduzione dei consumi, perché se riduci i consumi e riduci la domanda probabilmente provochi inevitabilmente una riduzione dei prezzi.
Volevo la sua opinione sul commento di Mario Draghi sulla presenza di pupazzi prezzolati nella politica italiana, che poi non sono stati identificati per nome. Draghi ha detto che non era preoccupato perché la democrazia italiana era forte, una conclusione praticamente obbligata per una persona nella sua posizione. Lei invece sarebbe preoccupato da questi pupazzi prezzolati? E per inciso osservo che guardando Giuseppe Conte in televisione l'altra sera, quando parlava della guerra, che a tutti i costi bisognava fermarlo e non bisognava mandare più armi all'Ucraina, mi sembrava un uomo che avrebbe anche raccomandato a Winston Churchill di cercare una soluzione diplomatica, politica con Hitler. Che cosa ne pensa lei?
Su questa vicenda, a mio avviso, il primo errore l'ha commesso l'amministrazione americana quando ha lanciato questo warning su finanziamenti da parte della Russia a partiti politici che operano in numerosi paesi europei, senza dire quali paesi europei e quali partiti. Questa è una di quelle operazioni che non aiutano a fare chiarezza, aumentano la confusione, si prestano a strumentalizzazioni, quindi l'ho trovato molto poco appropriate. Seconda cosa, io sono un grande estimatore di Draghi e considero che sia stato anche, tutto compreso, un ottimo comunicatore, ma questa battuta sui pupazzi prezzolati non l'ho apprezzata, perché esattamente per le stesse ragioni per cui non ho apprezzato le comunicazioni che venivano da Washington su presunti finanziamenti russi a partiti politici in Europa. O si fanno i nomi, o si hanno i fatti, o si preferisce non parlarne.
Irene,
questo è molto personale.
Irene, Savio.
Io volevo sapere se lei mi può dare invece un'opinione. Prima ho chiesto a Marc Lazar su Le Pen. Volevo sapere come vede lei il rapporto tra Giorgia Meloni e i leader dell'Europa dell'Est, quindi Ungheria e Polonia, e se crede che è possibile un riposizionamento dell'Italia verso il blocco di Visegrado.
Ecco, io credo che questo sarà uno dei più grossi problemi che Meloni dovrà affrontare una volta che si insedierà a Palazzo Chigi, se come credo sarà il caso. Perché non c'è dubbio che una volta che hai responsabilità di governo dovrai modificare la narrativa, il posizionamento, dovrai scegliere alleati che sono gli autentici alleati del paese. Però naturalmente lei dovrà in qualche modo garantire un minimo di continuità rispetto a quello che ha raccontato fino al giorno prima. E su questo lei dovrà fare delle acrobazie, perché non credo ipotizzabile, immaginabile, un abbandono totale delle alleanze tradizionali italiane, che non sono con Varsavia o Budapest, ma sono con Parigi, con Madrid, con Berlino ovviamente. Ecco, questo è uno dei problemi maggiori che secondo me Meloni dovrà affrontare, il posizionamento in Europa, la scelta degli alleati che sono quelli che convengono per la tutela di quelli che lei considera fondamentale, cioè la tutela degli interessi nazionali. Il secondo problema, se posso estendermi un attimo, è la gestione del rapporto con Salvini, che sarà un alleato scomodissimo, che lei dovrà in qualche modo imparare a gestire. Potrà chiedere a Conte che... e il terzo problema che dovrà gestire è il rapporto con il suo elettorato. Perché è ovvio che una notevole quota di quelli che voteranno Meloni votano Meloni per il cambio, per il cambiamento, per qualcosa di nuovo, per una soluzione di continuità. Si vota Meloni perché è l'unico partito che dal 2018 a oggi non ha mai avuto responsabilità di governo. Allora, la strada è molto stretta a proposito di cambiamento per quello che riguarda le scelte di politica economica. Non ci sono molti margini di manovra, lei lo sa perfettamente. Questa sua insistenza, devo dire, rassicurante sul tema della disciplina di bilancio, sul no agli scostamenti di bilancio, l'attenzione alla sostenibilità del debito pubblico, mi fanno pensare che lei sia perfettamente consapevole che su quel terreno non ha molti margini di manovra. Allora il rischio è che lei, per dare delle risposte, diciamo, che possano in qualche modo soddisfare e gratificare il suo elettorato, si muova su due temi altrettanto rischiosi. Uno è il tema dei diritti civili, avete parlato del mondo, diciamo, il futuro del regime dell'aborto in Italia, il trattamento del mondo LGTB, insomma tutto questo mondo, diciamo, tutto questo area di policy che ruota al tema delle garanzie sui diritti civili, e su cui effettivamente c'è da temere qualche involuzione della politica italiana. E il secondo tema, che però questo può essere gestito in maniera meno traumatica, è il tema delle riforme costituzionali. Lei è stata molto ferma nell'insistere tra i capisaldi della sua campagna elettorale sul presidenzialismo, che poi ha dovuto in qualche modo combinare su richiesta della Lega con la maggiore autonomia delle regioni. Ecco, questi sono le due aree di policy su cui effettivamente lei dovrà dare delle soddisfazioni al suo elettorato e quindi su cui può produrre guasti, se posso permettermi.
Bene, vai.
Prometto l'ultima. No, volevo sapere se può anche darmi una sua opinione sul rapporto con i repubblicani statunitensi, Giorgia Meloni repubblicani, perché in passato ha avuto contatti con Bannon, adesso è caduto in disgrazia, però comunque è stata una figura che anche per Abascal e per la Meloni è stata importante, quindi visto che quello che può succedere anche negli Stati Uniti nelle prossime elezioni, volevo capire che pensa di questo.
Il suo cuore batte dalla parte dei repubblicani e dei repubblicani più hardliner, evidentemente. Quindi il problema per Meloni è, fino alle prossime presidenziali, di gestire un rapporto con un'amministrazione democratica tendenzialmente non particolarmente amica, ma su questo lei ha dato ampie rassicurazioni: atlantismo, rapporto con gli Stati Uniti, eccetera. Se poi, come io temo, alle prossime presidenziali si dovesse andare ad un cambio di inquilino alla Casa Bianca e magari di un ritorno di Trump, che sarebbe quella sì una catastrofe epocale, e lei troverà lì una sponda ancora più attenta e più disponibile a sostenerla, quindi per lei andrà anche bene, diciamo.
Allora, abbiamo terminato. Presidente, ti faccio io un'ultimissima domanda. Hai dedicato la tua vita alle relazioni internazionali. In questa campagna elettorale, come e in che qualità, in che maniera si è parlato di politica estera?
Poco, come sempre, non è sorprendente perché normalmente sono temi che non solleticano gli appetiti dell'elettore medio. Se ne è parlato su due o tre cose fondamentalmente, però sulle quali poi non si sono andate a registrare difficoltà drammatiche. Uno è la guerra in Ucraina, gli accenti sono diversi, ma perfino Salvini l'altro giorno ha detto che Putin lo ha deluso, una dichiarazione, diciamo, questa sì, epocale, e sul rapporto con la Russia, sulla guerra in Ucraina, Meloni ha dato amplissime rassicurazioni, credo che non ci siano grosse differenze tra i partiti che sono confrontati in campagna elettorale. Il vero problema è quello che voi stessi avete evocato, è il rapporto con l'Europa, con le istituzioni europee, con i partners in Europa, e su questo effettivamente qualche differenza è emersa, l'abbiamo visto, però diciamo che complessivamente una campagna elettorale molto deludente, tutto compreso, di modestissimo livello, i temi della collocazione internazionale del paese, del rapporto con l'Europa, del rapporto con i maggiori stakeholder, sta rimasto veramente sullo sfondo, non ha avuto il rilievo che invece meriterebbe, per due motivi. Uno è che siamo in una congiuntura internazionale del tutto eccezionale, per cui forse un pochino più di attenzione a che cosa ci aspetta in Europa, nel mondo, rispetto alla Russia, alla Cina, sarebbe stata dovuta. E l'altra considerazione, lo dico per voi, conoscete bene la storia d'Italia, perlomeno diciamo dalla metà degli anni 70 fino alla rottura di questo equilibrio, che per me coincide con il primo governo di questa legislatura, che ha fatto dei danni enormi a proposito di collocazione internazionale del paese, la collocazione del paese nel mondo, nell'Europa, era un tema abbastanza bipartisan, cioè non c'erano grossissime differenze, sfumature sì, ma non c'erano grossissime differenze. Oggi, diciamo, soprattutto sul tema del rapporto con l'Europa, ci sono differenze che forse era meglio e sarebbe stato meglio far emergere in maniera più chiara in campagna elettorale.
Bene.
Voi.
Grazie al presidente Nelli Feroci, grazie a Virginia Kirst, a Mark Lazzara, al professor Lazzara, a Irene Savio e Phil Guilan per aver accettato il nostro invito. Per chi ci ha seguito su Radio Radicale, un buon ascolto e un buon proseguimento con i programmi dell'emittente.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.